6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi vi presentiamo un libro dal titolo Ticino Underground, arte, moda e sbraghi negli anni della New Wave. L'autore di questo volume è Roberto Raineri Sait, artista transmediale di Ascona, già autore del saggio sugli spazi autogestiti ticinesi con Il luogo che non c'è. L'editore è IET, Istituto Editoriale Ticinese. E dunque, negli anni 90 la Svizzera italiana è stata scossa dal sisma di un oscuro movimento underground, mentre le discoteche, le stelle, i Morandi iniziavano a diffondere le nuove sonorità, gli esponenti più sperimentali e di rottura della scena musicale internazionale, tipo i Depeche Mode o i New Order. In tutta la regione nascevano anche i primi negozi che, insieme ai dischi, vendevano abiti, accessori e gli immancabili anfibi prescritti dalle nuove tendenze punk e gothic. E poi si lanciavano a comprare riviste come Tiribalta. Si fondavano festival di videoarte e musica sperimentale. Si creavano gruppi e si aprivano bar e spazi segreti. È una sorta di memoir di quegli anni, abbiamo detto, a cura di Roberto Raineri Sait, a cui do il benvenuto. Buonasera e benvenuto.
Buonasera Angelica, buonasera a tutti.
Dunque, Ticino Underground è un memoir storico, abbiamo detto, e culturale che racconta dall'interno la nascita e lo sviluppo della scena underground nella Svizzera italiana tra il 1980 e il 1991. Com'erano quegli anni?
Allora, beh, erano anni, è un po' scontato dire che erano anni incredibili, ma in effetti lo furono assolutamente, soprattutto se li paragono al presente, lo furono dal punto di vista di quello che era, insomma, la portata innovativa di quello che si faceva, il senso di libertà anche è importante, il senso del nuovo, no? Anche perché era un periodo ancora fortemente creativo, non era ancora un periodo di riciclo come stiamo vivendo oggi, come stiamo vivendo da alcuni decenni. Lì veramente si inventavano, riagganciandosi comunque sempre a una tradizione, questo è inevitabile, però veramente si inventava qualcosa di nuovo nelle arti in senso generale, ma sotto il profilo anche della tecnologia, no? Per esempio l'utilizzo dell'elettronica che entra in modo molto molto importante non soltanto nella musica ma ad esempio anche nella videoarte.
E senta, in principio era la musica, e lei di gruppi musicali ne cita molti, se vogliamo ricordarli insieme, sia internazionali, quindi già diciamo importanti, sia locali, ma non è solo la musica.
No, non è soltanto la musica, è tutta un'estetica che è legata, tra l'altro, a filo doppio con la musica naturalmente, anche un'estetica dell'abbigliamento in primo luogo, quindi con la fine dell'era freak, insomma, degli hippies e la fine anche dell'era disco, e si cambia radicalmente stile, quindi spariscono i capelli lunghi, spariscono i tagli a caschetto, i vergottini, insomma tutta questa roba qua, arrivano i tagli corti, arriva un abbigliamento molto più streng, dicono i tedeschi, molto più geometrico, minimale, pulito. E va bene, c'è anche l'estetica punk poi in parallelo a tutto questo. Noi non eravamo punk, fondamentalmente c'era qualche punk tra noi, ma eravamo piuttosto legati alla new wave dal punto di vista estetico e poi al post punk. Ecco, c'è l'evoluzione qua che sia la musica sia un po' tutto quello che è il porsi al pubblico, l'outfit, no? Eravamo anche molto, come dire, ci piaceva molto metterci in mostra, questo è un altro elemento importante di quel lifestyle.
Ecco, allora parliamo anche della scena musicale di quel periodo. Per esempio, lei cita i Crisma, un gruppo musicale italiano composto da due persone. Tra l'altro il cantante, se non sbaglio, a un certo punto si taglia un dito, tra l'altro. Ecco, chi erano questi?
Sì, Crisma, meravigliosi. Crisma erano un duo fondamentalmente composto da Maurizio Arcieri, che veniva in realtà dagli anni 60. Lui stava in un gruppo di pop anni 60 che si chiamavano New Dada, poi si ricicla, si reinventa completamente, si fa il taglio New Wave, si veste da Gerard a Milano, insomma cambia radicalmente look, cambia radicalmente genere e crea questo duo con Cristina Moser, che era di Lugano. E loro sono, come dire, sono un prodotto anche di Hans Zimmer, che sicuramente molti conoscono, che è uno dei più importanti compositori di colonne sonore, che in quegli anni, siamo alla fine degli anni 70, inizia a lavorare con l'elettronica. Quindi fondamentalmente è Hans Zimmer che fa il suono di Crisma. I Crisma fanno alcuni brani straordinari, come Many Kisses, ad esempio, forse la più conosciuta, e in Ticino arrivano al Morandi, discoteca Morandi, della quale magari parliamo.
Esatto,
parliamo,
volevo proprio arrivare a questi luoghi, sia a Lugano con appunto il Morandi e anche a Locarno.
Allora, Locarno e Lugano sono due scene completamente diverse, nel senso che la scena luganese, che ruota appunto attorno al Morandi, ruota attorno a Pier Poretti, ruota attorno alla rivista Tiribalta, alla quale collabora anche Edo Bertoglio, fotografo che sicuramente molti conoscono, e che fondamentalmente la discoteca Morandi, con un cambio così di indirizzo, proprio di programmazione, si stacca dalla disco e inizia a proporre new wave, appunto, tra cui pezzi dei Crisma, ma non soltanto. E questa rivista Tiribalta, molto importante, che è un po' il pendant in immagini, soprattutto fotografiche, di quella scena, per cui su Tiribalta troviamo quel look, troviamo quei personaggi, quegli album, troviamo lo ska, troviamo la new wave, ecco tutto questo mondo. Ricordiamoci che non siamo nell'era di internet, quindi la comunicazione anche visiva in quegli anni passava attraverso le riviste fondamentalmente, no? Per cui e attraverso la fotografia. Ecco, Morandi per la parte musicale, Tiribalta per la parte iconografica, estetica dal punto di vista delle immagini, presenta questo mondo completamente nuovo a Lugano. La scena locarnese è una scena più di nicchia, direi, nel senso che va detto che la scena luganese è un attimino più glam, un attimino più commerciale, perché la New Wave era anche questo, voglio dire, il Crisma non sono un gruppo di nicchia in quegli anni, sono un gruppo che passa sulla Rai, quindi è una roba completamente nuova rispetto al passato, ma è comunque mainstream in un certo senso. La scena locarnese è molto più legata al punk, in un certo senso al post-punk, più legata alla musica industriale, più legata alla sperimentazione, anche più oscura, più da cantina in qualche modo, e si sviluppa attorno a un gruppo di personaggi, tra cui il sottoscritto, ma i fratelli De Giacomi, ad esempio cito Giulia Maria Beretta. In particolare i fratelli De Giacomi aprono il primo negozio di musica indie, di musica indipendente, di musica oscura, storta, e in via Panigari, questo nel 83, e lì si potranno acquistare dischi che fino a quel momento uno era costretto ad andare ad acquistare come minimo a Zurigo, no? se non a Londra o a Berlino. Ecco, e quel negozio di musica, che poi è uno stanzone fondamentalmente, non è neanche un negozio nel senso classico del termine, diventa un punto di aggregazione molto importante. Lì ci si trova, lì ci si inventano le serate, ci si inventano le fanzine. Ecco, nasce la scena locarnese nasce attorno a questo Black Velvet.
Ecco, una cosa, nel suo libro non è mai citata Bellinzona.
Sì, esatto, Bellinzona per ragioni che andrebbero approfondite. Bellinzona è sempre stata legata a un'altra tradizione musicale, che è più quella del blues, più quella del jazz, di quel tipo di musica. Io non ricordo in quegli anni c'erano alcuni dark di Bellinzona, sì, che venivano a Locarno, però non vivevano la scena di Bellinzona, non c'è mai stata una scena new wave, dark, post-punk, eccetera, Bellinzona. Ecco, le ragioni andrebbero approfondite, insomma, io non me lo so spiegare, non so, forse Lugano chiaramente aveva una vicinanza con Milano, quindi c'era, ma non solo con Milano, tra l'altro, c'erano dei personaggi che stavano a New York, come Gio Bertoglio, appunto, Maurizio Benadonne che stava a Parigi, ecco, c'era un contatto con una dimensione molto più internazionale. Mentre che Locarno aveva alcuni personaggi, appunto, che si erano appassionati a queste cose storte, forse anche per la presenza del Video Art Festival, che era un momento di assoluta avanguardia per quegli anni in Ticino, il movimento del Monte Verità, forse anche, ecco, c'era un'attenzione verso l'arte, verso le avanguardie, verso il moderno, che probabilmente a Bellinzona per altre ragioni non c'era, però non sarei in grado di spiegarlo, sarebbe però è un tema interessante questo, ma comunque appunto a Bellinzona, per quanto ci riguarda, c'era il deserto.
Senta, in questo libro è dedicato un ampio spazio appunto ai gruppi musicali locali, considerati esempi originali di musica alternativa ticinese. Ce ne può citare qualcuno?
Allora, non ce ne furono 50.000, ovviamente, ma ce ne furono due molto importanti, tutti tra l'altro nel Mendrisiotto, entrambi nel Mendrisiotto, e sono il Dr. Chattanooga e Navarones, che tra l'altro recentemente hanno ripubblicato le loro produzioni di quegli anni con un'etichetta, se non sbaglio, inglese, ma adesso mi sfugge, è comunque citato nel libro, che era una, come dire, era una specie di all'epoca non esisteva ancora questo termine, ma era una specie di world music sperimentale, potremmo definirla così, un minestrone di stili, di generi molto, molto diversi tra loro, ma che funzionava benissimo. Sempre dalle parti di Chiasso c'erano i Dead Relatives di Walter Albini, che oggi fa il DJ, fa Techno House. All'epoca loro facevano dell'ottimo dark, quindi un po' sulla scorta, sull'esempio dei Sister of Mercy, dei Mission, dei Cult, ecco, questo tipo di rock post-punk inglese, ed erano molto bravi, e loro hanno tuttora un fan club molto a distanza di 40 anni, insomma, c'è un fan club soprattutto in Italia molto, molto folto, c'è una pagina Facebook anche, potete andare a cercarla.
E senta, secondo lei una realtà piccola e periferica, diciamo, come il Ticino, come ha fatto a generare una scena underground così vivace? E cos'era davvero underground negli anni Ottanta?
Allora, il Ticino in fondo non ha avuto una dinamica molto diversa da altre realtà molto provinciali. Se io penso anche nella Svizzera tedesca, ci furono delle piccole città, ma la stessa Berna, che era una cittadina assolutamente, lo è ancora oggi, ma a maggior ragione in quegli anni, non c'era soltanto la scena di Zurigo, che era assolutamente quella dominante, la più grossa, anche per la presenza della Rote Fabrik e di altre situazioni. Cioè, questo tipo di sottocultura o di controcultura musicale, non solo, era comunque presente in provincia, non soltanto in Ticino. Diciamo che era comunque una cosa che era nell'aria, era una cosa di cui si sentiva parlare attraverso trasmissioni anche come, non so, mi viene in mente Mr. Fantasy di Massarini, che portava questa wave in Italia, ma lo vedevamo anche qua. C'era comunque la possibilità di informarsi. Io credo che sia nato semplicemente tutto questo dalla curiosità e dalla voglia di scoprire qualcosa di nuovo, di essere diversi da di alcune persone che avevano proprio questa sensibilità in qualche modo, che volevano un pochettino uscire dagli schemi. Credo che sia nato così, quindi tu andavi a cercare qualcosa che fosse diverso da quella che era stata l'esperienza precedente dei fratelli maggiori, dei padri, eccetera, no? Che forse è un po' quello che appunto non è successo a Bellinzona, potrebbe essere una spiegazione. Underground ovviamente è un concetto che dice tutto, dice nulla. Fondamentalmente, vabbè, ciò che avviene un po' nel sottosuolo, e io direi piuttosto che nel sottosuolo, marginalmente, ma poi è un underground che comprende sia delle proposte, delle dinamiche assolutamente di nicchia, minoritarie, create da perfetti sconosciuti in un certo senso, sia anche e soprattutto il Festival Video Art, ad esempio, di Berinaldo e Lorenzo Bianda, che è stato un momento di assoluta innovazione in Ticino. Cioè, il Video Art Festival ha portato Laurie Anderson nel 1984 a Locarno, ha portato la video art di Nam June Paik, dei coniugi Vasulca, insomma, tutta questa roba che prefigura internet anche. Cioè, si dibatteva di quello che sarebbe stato il mondo tecnologico di domani al Monte Verità durante il Video Art Festival nel 1980, insomma, no?
Personaggi e protagonisti, io vorrei un attimo soffermarmi sulla figura di Edo Bertoglio, che è una figura importante del libro.
Certo, Edo in quegli anni era a New York, quindi quegli anni fine 70, e Luganese, appunto, lui ruotava attorno alla rivista Tiribalta, anche al Morandi, insomma, questa scena. Collaborava con Warhol a Interview, da questa rivista che credo tutti conoscano, e ha realizzato molte copertine di dischi, appunto, di New Wave, quella un po' più storta, ma anche quella un po' più commerciale. Ad esempio, penso ai Blondie, penso a Parallel Lines, in particolare, forse l'album per me personalmente più interessante dei Blondie. Ecco, lui faceva questo tipo di lavoro e era in contatto anche con Pier Poretti, che appunto, un po' sulla base, ispirandosi un po' a Interview, fece Tiribalta. Edo è tuttora attivo, ha continuato la sua attività fotografica anche in seguito a quegli anni, successivamente a quegli anni, ha anche prodotto il film su Basquiat, Downtown New York, personaggio molto molto importante di quelle scene, assolutamente.
Che differenza c'è tra quegli anni, tra quei giovani e quelli di oggi, i giovani di oggi? Forse allora più teorici, oggi meno musicali, ma più portati, per esempio, a tematiche ambientali e climatiche.
Allora, io non posso generalizzare troppo, anche perché banalmente io ho comunque dei rapporti molto stretti con giovani e giovanissimi, che sono fondamentalmente locali, ma che studiano un po' in giro per il mondo, comunque fuori dal Ticino, ma sono soprattutto giovani che stanno facendo delle formazioni in ambito artistico. Quindi Zürcher Hochschule der Künste piuttosto che le CAL di Losanna, ecco un po' questo tipo di giro. E nel caso di questi giovani e giovanissimi, noto delle grandi affinità con quello che facevamo noi. Sono interessati a quel mondo e propongono, realizzano cose che sono per certi versi confrontabili, se così vogliamo. Conosco meno, proprio per frequentazione, la scena degli attivisti in ambito, appunto, negli ambiti che lei citava, quindi in ambito ecologico, in ambito ambientale, politico, eccetera. E, diciamo che sicuramente questa è una differenza sostanziale, perché effettivamente i nostri furono anni di disimpegno dall'impegno politico-sociale proprio. E, erano anni di edonismo, erano anni di ricerca del divertimento, molto di grande superficialità, se vogliamo. Questa differenza assolutamente sì, la noto. Oggi c'è tutta una categoria di giovani che sono molto più impegnati, appunto, socialmente di quanto lo fossimo noi, perché noi venivamo anche, appunto, erano gli anni di disimpegno, si parlava di anni del reflusso, ad esempio, no? Cioè, c'era stato tutto l'impegno politico della generazione precedente, quella del 68, che poi porta anche al terrorismo. Ecco, noi da quella roba ci eravamo completamente distanziati, quindi eravamo totalmente disimpegnati.
Ecco, Roberto, mi scusi, volevo chiederle, ma il Ticino, le istituzioni, erano a conoscenza di quello che succedeva a Locarno, a Lugano, in quegli anni dove si sperimentava?
Ma francamente non credo, anche perché noi non eravamo un problema, no? per le istituzioni, non eravamo politicizzati, se non in un senso forse molto inconscio, molto indiretto. Non usavamo droghe, tra l'altro, perché avevamo una Questo è un aspetto abbastanza interessante. Nel mio giro non c'era nessuno che si facesse anche solo delle canne, banalmente, proprio perché questo consumo veniva visto come apparteneva al mondo dei fricchettoni, non ci riguardava, volevamo distanziarci. Quindi fondamentalmente noi non creavamo problemi, ecco. E quindi non c'era un'attenzione da parte delle istituzioni e noi non avevamo nemmeno da parte nostra un'attenzione per, cioè quello era il mondo istituzionale, era il mondo degli adulti, era un mondo di un potere che non si capiva bene, ma che alla fine non ci dava fastidio, ecco. E era una convivenza così, di reciproco disinteresse, credo. Io me lo ricordo così, non ricordo di aver avuto rapporti con le istituzioni, se non successivamente per progetti culturali che, ma questo è più verso la fine degli anni Ottanta, ci saranno diversi eventi che saranno organizzati in collaborazione con, che ne so, col Fondo Svislo, piuttosto che con Pro Elvezia, ecco, con questo tipo di realtà, ma questo succede dopo, succede verso la fine degli anni Ottanta soltanto.
Ticino Underground, arte, moda e sbraghi negli anni della New Wave, un volume edito dall'Istituto Editoriale Ticinese. L'autore è Roberto Raineri Sait, che è stato nostro ospite in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Grazie.
Grazie a voi.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.